what? I didn't even download it. I'm sorry. Perché io ero tornato a casa. You have to do it. Go do it.
Scusami, Jenny. Allora, Marco capitolo 10, due domeniche fa abbiamo iniziato a raccontare l'opera di Dio. Io dico nella mia vita perché riguarda la testimonianza che Dio ha fatto nel mio cuore 25 anni fa, non dirò no al Signore, la decisione che presi il 1° dicembre del 1995. Questa è la terza parte, perché in realtà mi ci vorrebbero ore per raccontare quello che almeno mi viene in mente dell'opera di Dio, della sua mano nella mia vita. Però ho ritenuto opportuno, dopo 25 anni, di fermarmi un attimo, di ereggere un monumento nella mia mente e condividere pubblicamente la storia dell'opera di Dio. Noi leggiamo nell'Antico Testamento e Dio comandò alla nazione di Israele di ripetere le opere sue in mezzo a noi. Noi non vediamo tantissimi miracoli evidenti oggi, ma Dio c'è e li ha fatti e dobbiamo ricordare quello che Lui ha fatto. Poi se guardiamo indietro nella nostra stessa vita vedremo senz'altro la mano di Dio quando guardiamo indietro. È più difficile vederla nel momento presente perché ci manca la fede, ma quando guardiamo indietro diventa veramente evidente la mano di Dio nella nostra vita, come ci ha protetti in vari momenti della nostra vita, come ci ha guidati, come è intervenuto miracolosamente per guidarci. Ma lo scopo non è di esaltare nessun particolare individuo, ma per dichiarare le grandi opere di Dio affinché tutti noi lo temiamo e amiamo con tutto il nostro cuore. Dio è grande. La meraviglia è che lo scopo, cioè la meraviglia è che Lui ci conosce personalmente e lavora nelle nostre vite personalmente. Ciascuno di noi ha la mano di Dio che ci guida. Lo scopo è sempre lo stesso per Dio, e cioè questo è lo scopo, che tutti i popoli della terra riconoscono la mano dell'Eterno che è potente e che voi temiate sempre l'Eterno, il vostro Dio. Questo non sono parole mie, ma sono parole di Giosuè, capitolo 4, versetto 24. E se era vero per Giosuè, è vero anche per noi, che lo scopo di Dio è perché tutta la terra sappia e veda e conosca la potenza di Dio, e che questa potenza di Dio che diventa evidente nelle nostre vite ci aiuta a rispondere in fede, cioè nel temere il Signore nel modo giusto. Il timore del Signore è collegato alla nostra fede. Okay? Allora, Dio era all'opera molto prima della mia nascita, ma io posso testimoniare che Lui ha lavorato potentemente in me, e lo farà anche in te se glielo permetti. Ora vogliamo leggere Marco capitolo 10 versetto 17, perché questo brano si collega, ogni parte di questi tre racconti, questi tre parti, ho iniziato con un brano diverso, prima con Giosuè capitolo 4, la settimana scorsa con Esdra capitolo 7 e stamani con Marco capitolo 10, ok? Quindi Marco 10 versetto 17. Ora mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e inginocchiatosi, qui stiamo parlando di Gesù, un giovane lo rincorre e si inginocchia davanti a lui, gli chiese: maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Ora Gesù dice questo appunto per metterlo sul posto, per farlo riconoscere, per vedere se lui riconosce che lui è Dio. Tu mi chiami buono, ma noi sappiamo che Dio è buono, ma allora io sono Dio o non lo sono ai tuoi occhi? E lui lo è, ovviamente. Versetto 19, tu conosci i comandamenti, cioè lui dice: cosa devo fare? E Gesù gli dice: allora, i comandamenti che dicono? La Bibbia che dice? Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non ucciderai, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispondendo gli disse: maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia fanciullezza. Qui c'è un problema, perché lui non riconosce il suo bisogno di un salvatore. C'è qualche cosa tra lui e Dio. Ora Gesù mette il dito sulla sua situazione. E allora Gesù, fissando gli occhi, lo amò e gli disse, e si può dire: Gesù guarda te. Gesù fissa i suoi occhi su di te e ti ama. Una cosa ti manca. Gesù conosce il nostro cuore, lui vede quello che manca nel nostro cuore. E lui te lo dimostrerà. E quando lo dimostra, ascolta e seguilo. Perché se ci manca qualcosa, vogliamo rimediare? Gesù era pronto a farlo rimediare, ma in realtà lui usa questa situazione per condurlo a quella cosa che era tra lui e Dio. Una cosa che lo impediva. Lui si tratteneva un po' dal Signore. Allora Gesù lo fissò, fissandolo nel volto, lo amò e gli disse: una cosa ti manca, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Non dice: tu avrai vita eterna perché hai dato i tuoi soldi ai poveri, però ha detto che avrai tesoro in cielo, perché quando noi facciamo le buone opere c'è un premio per noi in cielo. Il premio non è la vita eterna, perché la vita eterna è un dono che si ottiene solamente per fede in Gesù Cristo. Io non posso fare qualcosa. Lui dice: cosa posso fare per ottenere vita eterna? La vita eterna si ottiene per grazia, mediante la fede. Ma le nostre buone opere ci fanno avere premi in cielo. E qui dice: e tu avrai tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Ma egli, rattristatosi per quella parola, se ne andò dolente perché aveva molti beni. C'era qualcosa nel suo cuore, Gesù già lo sapeva. Gesù vedeva che c'era qualcosa che impediva questo ragazzo di seguirlo, ed era il fatto che lui amava troppo i suoi beni. Ora, allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. Non è impossibile, ma è difficile, perché possono essere un ostacolo. E i discepoli si sbigottirono alle sue parole, ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro: figli, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. Ecco il punto: confidare. Non è peccato essere ricco, e le ricchezze non devono impedirti ad entrare in cielo o a servire il Signore, ma è il tuo cuore, dove è riposto la tua fiducia. Chi confidano nelle ricchezze, se la tua sicurezza è nelle tue ricchezze, e allora stai confidando la tua fiducia è nella cosa sbagliata. Noi dobbiamo confidare nell'Eterno e usare le nostre ricchezze per la gloria di Dio. E è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di regno di Dio, scusa. Ed essi, ancora più stupiti, dicevano fra di loro: e chi dunque può essere salvato? Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Senti, Dio è l'unica cosa che ti serve per essere salvato. Metti la tua fiducia in Lui per la tua salvezza. Riponi la tua fede in Lui, seguilo con tutto il tuo cuore. Avrai non solo la vita eterna, perché Lui te la dona, ma avrai anche ricchezza in cielo, perché tu lo servi fedelmente. E Dio premia sempre la fedeltà. E Pietro, prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Allora Gesù, rispondendo, disse: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o moglie, o figli, o poderi, per amor mio e dell'Evangelo, che non riceva il centuplo, cioè 100 volte tanto, ora, in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madre, figli, poderi, insieme a persecuzioni, e nel mondo a venire la vita eterna. Quindi Gesù dice che lui richiede da noi la nostra fedeltà, il nostro totale abbandono, ma Dio si prende cura dei suoi discepoli. E quello che voglio dire stamani è questo, questi ultimi versetti che io ho trovato nella mia vita. Io posso dire con Pietro, e lo dico umilmente, e lo dico, non lo dico perché io abbia un cuore completamente sempre abbandonato al Signore, però 25 anni fa decisi di lasciare ogni cosa e di seguirlo, e devo dire che io ho visto nella mia vita che ho avuto 100 volte tanto quello che io ho lasciato. E voglio testimoniare appunto di questo principio qui e di questi versetti. In questo episodio ci sono molte lezioni importanti. Uno, le persone stanno cercando qualcosa di duratura, cioè questo giovane e la vita eterna. Gesù è la persona giusta a cui rivolgersi per trovare quello che il denaro non può acquistare. Numero 3, neanche una vita buona può acquistare la vita eterna. La vita eterna è troppo preziosa per essere acquistata, può essere solamente donata. Efesini 2:8, voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Numero 4, ci sono cose che possono trattenerci dal ricevere quello che necessitiamo davvero. Questo ragazzo si tirò indietro davanti al totale abbandono nelle mani di Gesù. Ora Gesù non sta dicendo che la vita eterna si ottiene donando i soldi ai poveri, ma il punto è che nessuno può servire a due padroni, come dice Gesù in Matteo 6:24, perché o odierà l'uno o amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro, ma non potete servire a Dio e a Mammona, cioè i soldi. Dobbiamo decidere chi vogliamo servire. E io vorrei incoraggiarvi stamani, se non avete già deciso, decidi stamani chi voglio servire, Dio o qualche altra cosa. E ti incoraggerei a servire Dio, perché più servi il Signore, più accumulerai in cielo tesori, e lì non appassiscono, lì non vengono i ladri a rubare, lì non c'è la ruggine. Quello che tu investi in questa vita per il Signore rimane in eterno. Come ho detto, non stiamo parlando della vita eterna, quella è un dono che Dio dona a tutti quelli che ripongono la fede in Gesù Cristo. Ora, avevo detto la settimana scorsa, in queste ultime settimane, vabbè, l'unica cosa che Dio vuole da te è che tu lo ami. Gesù dice in Matteo 22:37, c'è il versetto Frankie, scorri avanti, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Io posso testimoniare che Gesù lava via tutte le nostre colpe e li sostituisce con la gioia di appartenere alla sua famiglia. Infatti in questo brano Gesù dice che se tu abbandoni la tua vita per seguire, per l'amore del mio nome e dell'Evangelo, tu avrai tanta famiglia. Avrai tanti terreni, avrai tante benedizioni in questa vita e ovviamente quello che ci spetta nella vita eterna. E se tu darai la tua vita a Lui in completo abbandono, non perderai niente in questa vita, ma acquisterai molte benedizioni che non troverai da nessun'altra parte. 25 anni fa, decisi quel giorno, il 1° dicembre, non dirò no al Signore. Numero 2, come ero arrivato a quel giorno? Dio non ha mai tolto i suoi occhi da me. La salvezza che Lui mi ha portato nella mia vita e poi ha continuato con i suoi occhi su di me tutti i miei anni fino a riportarmi a sé. Numero 3, la settimana scorsa abbiamo visto solamente questo terzo punto, che cosa successe la settimana prima del primo dicembre, e la settimana scorsa vi ho raccontato quello che erano i soggetti dei messaggi della conferenza missionaria. Numero 1, l'importanza di condividere il Vangelo, Atti capitolo 8, con Filippo che viene mandato da Dio per condurre l'alto funzionario etiope, lo conduce alla conoscenza di Gesù Cristo. Quindi Dio prende una persona e ti conduce nella vita per condurre gli altri a Cristo. Ok? Il primo punto. Il secondo messaggio, l'importanza di vivere per qualcosa di più grande di noi stessi. Luca capitolo 24, Gesù dà il grande mandato ai suoi discepoli dicendo che nel suo nome sarà predicato il ravvedimento e la fede in Gesù Cristo sarà predicato in tutto il mondo. Noi dovremmo vivere le nostre vite per qualcosa di più grande di noi stessi, cioè dovremmo vivere per il Vangelo. Quando Gesù in Marco capitolo 10 dice che chi lascia queste cose per amor mio è dell'Evangelo, noi dovremmo vivere per amore di Gesù Cristo. E l'amore del Vangelo è di vedere persone venire a Lui, l'importanza di vivere per qualcosa più grande di noi stessi. Il terzo messaggio, la responsabilità di impegnarci nelle missioni, non solo l'evangelizzazione locale. Abbiamo visto in Atti capitolo 1, versetto 8, che Gesù dice ai Suoi discepoli, incominciando a Gerusalemme, ma allo stesso tempo in Samaria, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra voi mi sarete testimoni. Come farà questa Chiesa ad essere testimoni di Gesù Cristo fino all'estremità della terra? Coinvolgendoci nelle missioni, sostenendo missionari per andare dove noi non possiamo andare, dove forse il Signore non ci ha chiamati di andare particolarmente. Poi ovviamente noi possiamo andare solo in un posto alla volta, e quindi dobbiamo essere noi coinvolti nell'evangelizzazione. E a mio avviso questa opera di Dio per questa epoca è di formare chiese locali in ogni quartiere del mondo. Noi dovremmo essere coinvolti in questa opera, e quindi la responsabilità di impegnarci nelle missioni, non solo l'evangelizzazione locale. Numero 4, l'importanza di sostenere missionari. Abbiamo visto in Secondo Corinzi le chiese della Macedonia, le chiese di Filippo, che erano estremamente poveri, ma diedero oltre alle loro capacità, oltre alle loro possibilità materiali, perché prima diedero loro stessi al Signore e avevano sostenuto l'Apostolo Paolo e la sovvenzione dei Santi. E Paolo esorta la Chiesa a Corinto di fare come la Chiesa a Macedonia, e noi dovremmo fare come hanno fatto altre Chiese per sostenere l'opera di Dio in tutto il mondo. Questo era il messaggio che mi condusse ad una decisione di dare la mia vita al Signore. Numero 5, la benedizione nel servire il Signore. Luca 6, date e vi sarà dato, una buona misura, pigiata, scossa, traboccante, vi sarà versata in seno, perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurato a voi. E devo dire che Dio non sarà debitore di nessuno. Non pensare che se tu dai qualcosa a Dio, Lui prende e tu rimani povero. Non esiste. Gesù Cristo, che era ricco, si è reso povero affinché noi diventassimo ricchi in Lui spiritualmente. E non pensare che Lui non sostiene anche materialmente i Suoi figlioli, non fa mancare il pane. Infatti Gesù dice in Matteo 6 che Dio sa che avete bisogno di queste cose, ma dobbiamo cercare prima il regno di Dio e queste cose vi saranno sopra aggiunte. Quindi benedizioni materiali e anche spirituali, ovviamente. Numero 6, l'ultimo messaggio, l'importanza di vedere Dio e rispondere alla sua chiamata. Isaia capitolo 6, abbiamo visto Isaia che entrò nel tempio, vide Gesù assiso su un trono, riconobbe il suo bisogno di purificazione, riceve il perdono e poi vede il popolo senza la conoscenza di Dio. E Dio dice, chi manderò? E Isaia dice, Signore, manda me. E noi dovremmo essere come Isaia, dice l'importanza di vedere lui e di rispondere alla chiamata di Dio. E dovremmo tutti dire con Isaia, eccomi Signore, manda me. E la mia preghiera è che tutti noi diremmo come ha detto Isaia in questo modo. Ora, numero 4 e numero 5, stamani voglio dire questo. Cosa è successo nella mia vita negli ultimi 25 anni? Mi ci vorrebbero 125 anni per raccontarle. Perché sai, quando accadono, accadono velocemente, no? Le cose. Ma solamente per sottolineare qualche punto della guida del Signore nella mia vita, e vi dico che se voi seguirete il Signore, se tutti noi seguiremo il Signore, ti assicuro Lui ti guiderà e ti benedirà. E non ci sarà nessun rammarico. Sì, ci saranno anche persecuzioni, non vuol dire che non c'è una vita, è una vita senza difficoltà. Gesù ha detto con persecuzioni, ci sono difficoltà, ma quelle difficoltà, con le difficoltà c'è anche la sua grazia, come l'Apostolo Paolo disse, la tua grazia mi basta. Quindi non sto predicando un Vangelo di prosperità, segui il Signore e sarai beato. Segui il Signore, sarai beato, forse anche perseguitato, ma ne verrà la pena, perché l'amore del suo nome e l'amore del Vangelo vale. Cosa è successo da quel giorno? Quando in quella conferenza missionaria io dissi al Signore, non che voglio diventare missionario, voglio diventare pastore, no, non dissi questo. Io dissi, ok Signore, io riconosco che io stavo vivendo la mia vita come se appartenesse a me stesso. Stavo vivendo una vita normale, da bravo ragazzo, andavo anche in chiesa. Ma io dissi, ok Signore, a quel punto è come se io avessi dato il volante in mano a Dio. Ok, guida te e io mi siedo qui e ti seguo. Ho concesso le chiavi della mia vita, del mio cuore, al Signore. Ok Signore, andiamo dove vuoi tu. Io dissi al Signore, quello che tu vuoi, per me va bene. Come ho fatto questo? Immediatamente nel mio cuore Dio ha messo un peso per l'Italia. Ma è successo quasi subito. Come io dissi al Signore, ok, quando mi sono arreso al Signore, Lui ha messo un forte dolore nel mio cuore per l'Italia, per le persone su questa penisola. E io dissi, Signore, come udranno loro il Vangelo? E allora ho avuto questo peso che non andava mai via per portare il Vangelo qui. Non dissi io sarei missionario, però pregavo e avevo un forte desiderio che in questa penisola ci fossero chiese dove la gente può sentire se vuole. E allora questo peso non andava mai via. La tristezza della nostalgia costante che era nella mia vita è stato trasformato in un entusiasmo per il piano di Dio. Dio mi stava preparando nella mia vita. Io mi ricordo la domanda che io feci al Signore ad 11 anni, ma perché mi hai portato in Italia? E poi dopo pochi anni, ma perché mi hai riportato in America? Ora mi manca l'Italia. E nella nostra vita era una continua nostalgia per dove noi non eravamo. Quando eravamo qui ci mancava l'America, quando eravamo lì ci mancava qui, sempre questa tristezza. Ma quando io mi sono arreso al Signore ho capito che Dio aveva un piano e stava lavorando nella mia vita, e quella tristezza è andata via e è stato sostituito con un entusiasmo per l'opera di Dio. E allora ho capito che Dio mi ha insegnato delle cose che io non potevo imparare da me, ma Lui me le ha insegnate nel suo modo senza che io lo sapessi. Dio è un esperto nel prendere quello che sembrano problemi nelle nostre vite e di usarle per portare grandi vittorie. Esempio Giuseppe. Che grande, terribile tragedia nella vita di Giuseppe, che i suoi fratelli lo odiavano, l'hanno venduto come schiavo. E quello era buono perché lo volevano uccidere. Ma lui poi riconosce, Voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene per compiere quello che oggi avviene, conservare in vita un popolo numeroso. E Dio vuole prendere tutte le tragedie, fra virgolette, della tua vita e convertirle in bene per lo scopo di salvare un popolo numeroso. Lo vogliamo capire? Gesù Cristo è morto uno per tutto il popolo, per dare la vita al popolo. E Dio vuole usare la tua vita, vuole trasformare quelle cose che noi interpretiamo come male, questa tragedia presente in cui stiamo vivendo. Ma vogliamo capire che Dio in tutto questo, lui è un esperto a prendere le tragedie e rigirarle? Ma ci lamentiamo di continuo, ma Giuseppe, se si lamentava di continuo, non sarebbe mai stato usato dal Signore. E se quando tornavano i suoi fratelli lui era amareggiato e li ammazzava, non avrebbe salvato, conservato in vita. Ma noi lo vogliamo capire che c'è un Dio che regna nel mondo? Lui regna! Lui non dorme, non sonnecchia. Lui ha un piano e vuole usare la tua vita. Vuole prendere tutte queste, fra virgolette, tragedie, queste difficoltà, queste tristezze. Io ho pianto veramente quando avevo 11 anni. E ho pianto veramente a 15 anni. E avevo un dolore vero. E senz'altro anche Giuseppe. Non mi sto paragonando a Giuseppe. Ma Dio lavora nella vita di tutti i suoi figlioli. Anche prima della loro salvezza, questo è senza dubbio. E lui lavora nella tua. E quindi la prima cosa era il peso per le anime in Italia che è successo quando mi sono arreso. La domanda era: cosa è successo da quel giorno? Il peso è venuto nel mio cuore. Poi una decisione di prepararmi. Io ero nei Marines, avevo fatto 3 anni di Marines, contratto di 5 anni. Potevo rimanere 20 anni nei Marines. Era uno dei miei obiettivi. Ma presi una decisione. Se io devo servire il Signore, devo prepararmi, devo studiare. E allora decisi di concludere con il mio contratto a fine di 5 anni e non di rinnovare un nuovo contratto col militare e di andare in una scuola biblica. E così ho deciso la scuola in North Carolina. E anche lì ci sarebbe un bel racconto. Io avevo deciso un'altra scuola, avevo deciso io di andare alla scuola dove ha studiato Paul e Kelly. E l'avrei conosciuti prima loro, ma non avrei conosciuto Jenny. Allora il Signore mi ha fatto cambiare mente dal Tennessee ad andare in North Carolina. E lì ho conosciuto Jenny. E ho conosciuto Jenny il primo mese che ero lì. Entro 6 settimane avevo visto Jenny. Io avevo 23 anni, lei 17 anni, non sapevo quanti anni avesse. Ma quando andai nella scuola, la settimana del ringraziamento, lei diede testimonianza a 17 anni e io vidi questa ragazza e dissi: questo è il tipo di ragazza che voglio io. Ci sono voluti altri 3 anni, ma era quella ragazza che faceva per me. E il Signore lo sapeva. Io non lo sapevo. Comunque Dio provvede, numero 3. Io non ho mai dato niente a Dio che Lui non mi abbia dato 100 volte tanto. Nei Marines mi offrirono, prima di uscire, mi offrirono un bonus di firma di $20,000 nel 1997 per firmare altri 4 anni. Quando rifiutai quell'offerta non avevo una promessa di un lavoro in North Carolina. Andai in North Carolina con la mia macchina, con la mia auto e tutto quello che io possedevo c'entrava in quella macchina, senza un soldo in banca e senza uno stipendio, ma senza debiti. Appena arrivato in North Carolina trovai un lavoro a motivo dell'esperienza che avevo dal militare. Poi mia mamma, mio padre e Kathy, se sapete chi è Kathy nella mia famiglia, Caterina, insieme tra loro mi dettero un dono per il mio inizio. Mamma e papà mi diedero insieme $16,000 e Kathy $4,000 per mettere su una casa, come cauzione per una casa che poi ho preso il mutuo per comprarmi una casa in North Carolina. Quanto fanno 16 e 4? $20,000. Quello che avevo rifiutato nel militare, entro 6 mesi il Signore me l'aveva dati per iniziare una casa. Non avevo soldi, avevo un lavoro, non sapevo, però il Signore mi ha fatto trovare un lavoro. E quei $20,000 che avevo rifiutato, il Signore me l'ha regalati per mettere su una casa, e poi con il mutuo me la sono pagata da me. Ma Dio ha fatto questo, io non ho macchinato questa situazione, Dio me l'ha fatto. E io ci avrei mille altre storie in quel modo, non che il Signore mi dà $20,000 ogni... No, ma Dio provvede ai nostri bisogni. Ora Dio ha provveduto nella mia vita. I benefici dal militare mi aiutarono a pagare oltre la metà di tutta la mia scuola. Dopo 7 anni Dio aveva fatto in modo che io non fossi in ritardo nemmeno di un soldo, nemmeno di un pagamento per l'università, che mi costò più di $35,000 andare a scuola in America. Amazia, re di Giuda, aveva assunto 100,000 soldati dei figli di Efraim per combattere insieme al suo esercito. Quando doveva affrontare gli Edomiti, Dio gli mandò il profeta a dirgli di non usare i soldati di Efraim che aveva pagato. In Secondo Cronache, capitolo 25, versetto 9. Amazia allora disse all'uomo di Dio: ma che farò dei 100 talenti che ho dato all'esercito di Israele? L'uomo di Dio rispose: l'Eterno può darti molto più di questo. Ma Dio dell'Antico Testamento è lo stesso Dio di oggi. E io posso testimoniare nella mia vita, l'ho visto 100 volte. Poi ci sono stati degli incroci lungo la via. Nel 1999 ebbi l'opportunità di diventare pilota missionario, perché ero già meccanico aereo con la licenza della FAA come meccanico. Avevo già studiato 2 anni di teologia ad Ambassador, mi mancava solamente la patente da pilota per diventare e trasferirmi alla Bob Jones University per diventare pilota missionario, dove in Sud America o in Africa o in Nuova Guinea portare fornimenti a missionari che sono nei luoghi molto difficili da raggiungere. E io potevo cambiare rotta e diventare pilota missionario. Ma io pregai quell'estate del 99: Signore, cosa vuoi che io faccia? Certo, diventare pilota missionario era una cosa che mi attraeva. Io amo la meccanica, gli aerei, i motori, queste cose qui, e servire il Signore allo stesso tempo. E io pregai: Signore, dimmi te quale strada devo prendere, e io la prendo. E pregavo. Alla fine di quell'estate, io desideravo, c'era una parte di me che voleva fare il pilota, ma il peso per l'Italia non andava mai via e io sapevo che dovevo fare quest'altra cosa. E allora, senza nessun rammarico, ho rinunciato al trasferimento a quell'altra scuola e ho continuato in North Carolina con i miei studi. Poi ci sono state delle benedizioni. Il desiderio più forte che io avevo nella mia vita, e tutt'oggi è il desiderio più forte della mia vita, è di avere una famiglia con le benedizioni di Dio. Nell'autunno del 2000 io e Jenny ci siamo messi insieme, 3 anni dopo che ci eravamo conosciuti lì in North Carolina. Sposati nel luglio 2001, il mio sogno da giovane era di avere un figlio e chiamarlo Frankie. Desideravo essere un babbo buono. Questi erano i desideri più forti del mio cuore. Arrivò poi il momento di partire. Eravamo coinvolti al massimo nella chiesa in North Carolina, ma il pastore Camp sapeva che io dovevo venire in Italia. Nel 2003, quando aspettavamo Frankie, lui era in grembo a Jenny, abbiamo fatto un viaggio missionario qui, c'era anche Giuliano. Nel 2003 c'era anche Yuri, c'era Katy e c'erano diversi. Abbiamo fatto un viaggio qui, il pastore e alcuni amici dal West Virginia, per fare un sopralluogo. Quell'anno abbiamo fatto domanda con l'agenzia missionaria e fummo nominati missionari per l'Italia in ottobre del 2003. Incominciamo a predicare nelle chiese presentando il desiderio nel cuore e il piano di venire in Italia. Abbiamo fatto vedere foto del gruppo che era qui insieme a mamma. Giuliano Becchini, Luisa, Edo, Alberto. Alberto era qui in quella prima cosa nel 2003, Yuri, eccetera. Poi abbiamo preso un passo di fede nel 2004. Dopo la nascita di Arianna in agosto, a settembre ho lasciato il mio lavoro con Arianna un mese, Frankie a un anno, e abbiamo lasciato il lavoro per fede, per incominciare questo itinerario a predicare nelle chiese. E in 2 anni e mezzo abbiamo viaggiato 160.000 chilometri in auto e ho predicato in 100 chiese in 2 anni e mezzo, 2004, 2005, 2006, questi 2 anni e mezzo, a tempo pieno, ogni mercoledì, ogni domenica mattina, ogni domenica sera, più o meno in un'altra chiesa, in gran parte degli Stati Uniti e anche Canada, per predicare e presentare il nostro desiderio per venire in Italia. 50 chiese da quei 100 hanno deciso: noi vogliamo sostenere questa opera. E quindi noi oggi abbiamo 50 chiese negli Stati Uniti e Canada che sostengono questa opera per permetterci di venire qui. Un passo di fede nel 2000, vi devo dire questo, a gennaio 2005, avevo appena lasciato il mio lavoro, non avevamo ancora un sostegno perché non avevo ancora predicato in tante chiese, ma avevo un itinerario pieno, sapevo che dovevo andare, che il Signore avrebbe provveduto. Mi ricordo che dovevamo raggiungere Alabama per una conferenza missionaria, stiamo parlando di gennaio 2005. Quando andai in South Carolina per fare il rifornimento nel mio furgone, misi i miei ultimi $75 per fare il pieno in quella macchina, e con quel pieno dovevo raggiungere Alabama, a Birmingham. E mi ricordo, mentre mettevo facevo quel pieno, e mi ricordo nel conto corrente che ero arrivato a zero, gli ultimi $75, non mi fece nemmeno effetto, però guardai allo zero e dissi: ok Signore, eccoci qua. Abbiamo raggiunto quella sera, il giorno dopo, abbiamo raggiunto la chiesa, abbiamo predicato nella scuola, nella chiesa, tutta quella settimana. A fine di quella settimana, ascoltate bene, i bambini della scuola che avevano preparato le monete, i centesimi, tutto l'anno che preparavano per quella conferenza missionaria, per l'offerta dai bambini per dare ai vari missionari che erano lì, ciascuno di noi ha avuto $1,500 di dono dato dai bambini della chiesa. Quella settimana avevo arrivato a zero, a fine settimana avevo avuto $1,500 e da allora non sono mai più arrivato a zero. Ora non lo so se nel futuro riarriverò a zero, ma sono sicuro che il Signore provvederà per noi se io lo seguo nella sua volontà. A volte noi usciamo dalla volontà di Dio e ci sono conseguenze, ma devo dire che Dio provvede, e ci è voluto però un passo di fede da parte nostra. Ora non sto dicendo abbandonate tutto e andate, ma se il Signore ti guida a farlo, fidati di Lui. Arrivò il momento di partire, eravamo coinvolti al massimo nella chiesa. Allora incominciamo a predicare, questo l'ho detto, un passo di fede. Poi alla fine di quell'anno Katiana è nata durante una tempesta di ghiaccio nel dicembre 2005. Era andata via anche la corrente di casa. Avevo purtroppo 2 case a mio nome. Volevo venderle tutte e due, anzi no, volevo tenerne uno e vendere quell'altro, però io, per non mettere Dio in una scatola, dissi: ok Signore, io le metto tutte e due sul mercato, poi vendi quello che vuoi o tutte e due. In pochissimi giorni era venduta quella a prezzo pieno, quello che volevo tenere, e quello che volevo vendere subito, per 4 anni non abbiamo avuto neanche un'offerta. Era ancora nostra casa quando siamo arrivati in Italia. Una settimana dopo essere arrivati in Italia abbiamo avuto offerto praticamente a prezzo pieno e in 3 settimane era venduto, perché noi dovevamo camminare per fede, non per vista. Io volevo vendere tutto per non avere debiti, non avere legami, non avere mutui, non avere niente, ma Dio voleva dimostrare a me che Lui avrebbe provveduto per i nostri bisogni passo per passo, momento per momento, nella Sua volontà. Solo che noi non abbiamo costretto Dio a fare quello che noi volevamo. Noi abbiamo messo tutto sul tavolo. Abbiamo detto: ok, Signore, fai come vuoi tu. Noi siamo a tua disposizione. Vendiamo, teniamo, facciamo quello che tu vuoi. E il Signore ha sempre guidato. E in quei 4 anni, quando avevo il mutuo, un pochino di timore ce l'avevo. Ma il Signore ha provveduto ogni volta, e quando c'era il momento che eravamo arrivati, eravamo partiti in fede, il Signore dice: ok, la tua lezione l'hai imparata, ora te la vendo. E così era venduta la casa appena arrivata qui. Quando siamo arrivati qui, la storia la sai, che mamma arrivò con la Fiesta a Roma, e noi per anni avevamo pregato per operai in Italia, operai, qualcuno di venire a lavorare insieme a noi. Quando io sono arrivato a Roma, c'era una Ford Fiesta, noi avevamo 10 valigie, 2 passeggini, 3 bambini, le valigie a mano, e c'era un vicino di casa, ateo, che era venuto con il suo Kangoo per venirci a prendere. E io non avevo idea nel 2006 il Signore che cosa avrebbe fatto, ma come il Signore manda il montone da un lato della montagna per Abramo, quando Abramo per fede sta salendo quest'altro lato della montagna per sacrificare suo figlio, e poi in cima alla montagna invece di Isacco Dio aveva provveduto un montone. Ecco, il Signore ha mandato un montone per prenderci all'aeroporto, e da allora stiamo cercando di sacrificarlo. Ma il Signore ha mandato un altro montone in quella montagna, Paul Childers, che io non lo conoscevo, ma l'ho conosciuto la settimana che sono arrivato in Italia. Io pregavo e chiedevo a tanti miei amici: venite in Italia con noi, lavorate con noi. Volevo tanto dei collaboratori. Ma il Signore dice: non ti preoccupare, io i collaboratori per te ce l'ho già. Ma non lo sapevo. Non è che Lui me l'aveva detto. Lui stava lavorando. E io dovevo seguire il Signore in fede. E così quando siamo arrivati in Italia, la settimana che siamo arrivati qui, ho conosciuto Paul e Kelly, e voi sapete bene come è andato quello poi che abbiamo incominciato a lavorare con loro. E poi finalmente arrivati a Grosseto, avevo programmi di andare, di non rimanere a Grosseto, voi non lo so se sapete questo, ma stamani non abbiamo tempo di raccontare tutte queste belle cose. Ma io non volevo venire a Grosseto perché qui c'era mamma, io non volevo venire qui perché mamma mi aveva chiamato. Io volevo andare dovunque il Signore voleva, ma lei pensava che noi venivamo qui. E quando gli dissi: mamma, io non vengo a Grosseto, lei disse: allora il Signore manderà un altro, ma qualcuno verrà qui a formare una chiesa. Perché lei aveva pregato per 20 anni. E allora incominciai a pregare quella settimana, e il Signore mi condusse a 1 Pietro capitolo 5. Frankie, metti un po' lassù, ecco. Quando mentre leggevo, Pietro aveva scritto: esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, non per avidità di guadagno, ma di buona volontà. E quando quel mercoledì io dissi a mamma: mamma, io non vengo a Grosseto, lei dice: ok, domenica ci saranno 15 persone che aspettano un messaggio, vedi te quello che devi fare. Come disse Davide a Salomone: tu sai quello che devi fare. E il Signore mi condusse a questo qui, il versetto che dice: pascete il gregge di Dio che è fra voi. Mi vengono i brividi ora a pensarci. Dovevo andare io a cercare un gregge in Italia quando Dio già l'aveva provveduto a Grosseto? E così io quel giorno ho riconosciuto: ok, Signore, tu mi hai chiamato a Grosseto, non mamma e non io, ma tu mi hai fatto vedere con la tua parola che è qui che tu vuoi che io lo serva. E il Signore ci ha condotti in questa maniera. Cristina è stata la prima a accettare il Signore quell'inverno, e poi quando lei andò al lavoro la domenica mattina, Anita costrinse suo padre a portarla in chiesa, a casa di Gaetano. E così il Signore ci ha dato un altro montone da sacrificare, uno bello grosso, un vitello, un bovino, un bue. Ma c'erano 15 persone quelle domeniche, il Signore aveva provveduto. Insomma, poi la decisione per prendere la chiesa, e poi è venuto Dwight, e poi è venuto Jake, e poi è venuto David, e poi Giulietta, e poi tante persone salvate negli anni. Poi Paul, e poi Lorenzo, e poi il locale regalato, 145.000 euro così regalati per quel locale lì. Joey Tacon, la chiesa a Pisa. E che dirò di più? Infatti mi mancherebbe il tempo se volessi raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele, dei profeti, disse l'Apostolo in Ebrei capitolo 11. Ci mancherebbe il tempo per raccontare tutte le cose. Ma voglio concludere con questi due pensieri. Atti capitolo 26, Paolo dice ad Agrippa: Re Agrippa, io ho il Signore sulla via per Damasco, mi ha fermato, l'ho riconosciuto e lui mi ha mandato a predicare il Vangelo ai gentili. E Paolo dice al re Agrippa: o re, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione. E posso dire, con l'aiuto di Dio e nella grazia di Dio, non sono stato disubbidiente alla visione che Dio mi ha dato 25 anni fa. E ti voglio dire che il Dio di Paolo è il Dio mio. E il Dio di Paolo è il Dio tuo. Seguilo fedelmente. Metti tutto sul tavolo. Dici: Signore, io non dirò no, anche se mi costa tutto. E ti assicuro che ti costerà qualcosa, ma ti assicuro che ne vale la pena. L'ultimo punto che volevo condividere è: cosa saranno i prossimi 25 anni? Non lo so, non lo so, ma io sono ancora lì sull'altare. E a volte io cerco di scendere dall'altare e il Signore mi ricorda: oh, non avevi detto che sei abbandonato a me? Ah sì, ok Signore, ora mi rimetto sull'altare. E poi ogni tanto scendo dall'altare e incomincio a scappare. E il Signore dice: oh, ma te a chi appartieni? E risalgo sull'altare. Non sto dicendo io sono fedele. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che quando decidi, il Signore ti guida. Decidi e rimani deciso. E quando sbagli, rialzati, rimettiti su quell'altare e il Signore ti guida, Lui ti perdona, e ti assicuro che la tua vita, quando la racconterà Dio, sarà meravigliosa. Una cosa voglio fare nei prossimi 25 anni almeno: voglio essere un Jim Baumgartner, voglio essere uno che discepola qualcun altro. Io voglio discepolare ciascuno di voi, come Jim Baumgartner discepolò me e mi tirò dentro la chiesa. E allora io decisi, incominciai a camminare. Io oggi posso dire questo: voglio essere un Jim Baumgartner. Il tempo è sfuggito, stiamo prendendo il tempo da quelli che aspettano fuori, ma concludiamo in preghiera. Signore, grazie per le tue grandi benedizioni, e ci servirebbe tanto.